Se volete vedere la gioia sul volto di un bambino di 3-4 anni che nei primi anni 80 indossa una divisa non ufficiale ma rigorosamente fatta a mano della sua squadra del cuore di cotone mistolana, con molta più lana che cotone in verità.
Perché alle brutte, se hai caldo, ti ho fatto le maniche lunghe apposta, così te le puoi sempre alzare.
Con ovviamente il numero 10 cucito sulla schiena mentre insegue un pallone sul marciapiede sotto casa, andate sul mio profilo Instagram e guardate le foto che ho pubblicato. Se invece preferite ascoltare i tentativi fallimentari e ricordi frustranti del calciatore che non sarei mai stato, continuate pure ad ascoltare questo episodio del podcast. Io sono Francesco Arienzo e ogni settimana vi porterò alla scoperta del disagio. Non tutto, solo il mio, che comunque è tanto. Pensate a me come al vostro Vasco Rossi a San Siro. Non durante un suo concerto, ma mentre gioca a calcio. Lo avete mai visto? No? Appunto. Questo è Dottor Disagio. La mia carriera da calciatore senza talento è durata 10 anni. Cioè dal momento in cui sognavo di diventare, come tutti i bambini della mia generazione, il nuovo Maradona, alla mia consapevole e inevitabile resa. Era il 1987, quando insieme alla mia famiglia mi trasferì da Barra, quartiere di Napoli Est, a Taverna Nova, una frazione di provincia, passando così dal giocare a calcio su un marciapiede d'asfalto, dove trascorrevo la maggior parte del tempo a sfilare il pallone che immancabilmente si incastrava sotto le marmitte di tutte le 127 circostanti, a un campo di terra sconnessa misto a erbacce e pietre. Non era proprio un rettangolo di gioco, ma più un triangolo scaleno, e le due porte in legno erano ovviamente di dimensioni completamente diverse. Ma le cose cominciarono a farsi più serie quando io e molti dei miei amici decidemmo di frequentare una specie di scuola calcio, di cui non ho molti ricordi, tranne il servizio più vantaggioso che offriva. Cioè il servizio navetta. Il martedì e il giovedì pomeriggio, a un orario approssimativo, precisamente tra le 16 e le 17.45, ci passava a prendere Marino, che nella vita di tutti i giorni faceva l'agricoltore, ma due volte a settimana si trasformava in vice allenatore. Ancora me la ricordo quella sua panda rossa, intrisa di odore di gallina, che nemmeno per un secondo però scalfiva l'entusiasmo di un gruppo di ragazzini che non vedeva l'ora di arrivare su un campo peggiore di quello a cui erano abituati. Per noi, che non era importante la meta, ma il viaggio, stare in 8-9 tutti stretti in una macchina che puzzava, che con gli ammortizzatori rotti sobbalzava ininterrottamente per 15 minuti su uno sterrato di campagna, mentre dai finestrini perennemente abbassati entravano polvere e freddo, significava dare un senso alle nostre giovani vite. Ma il tempo passava e agli inizi degli anni 90, dopo il secondo scudetto del Napoli, si cominciava a sognare la gloria seriamente. E mentre alcuni dei miei amici cominciavano a dimostrare un vero talento sul campo, io cercavo di stare al passo provando a colmare alcune lacune come quella di colpire la palla di testa. Non ne ero capace e a questo proposito sviluppai una teoria. La colpa era dei miei capelli troppo lunghi e ricci. Ero convinto che attutissero l'impatto del pallone e deviassero involontariamente la direzione che gli davo. Quindi decisi di rasarli e da quel momento cominciai a colpire di testa ancora peggio e con un look ancora più disastroso. I capelli non c'entravano niente. Era proprio una questione di struttura fisica e di mancanza di coraggio. Proprio non ci riuscivo a imprimere, non dico forza, ma almeno resistenza al peso di un pallone che gravava sul mio piccolo cranio e sul mio esile collo. Però almeno calciavo bene, di precisione. E questo andava a mio vantaggio. Così, alla fine dell'estate del 1995, con rinnovata fiducia e vigore agonistico e soprattutto con ai piedi un paio di scarpini di Adora Roberto Baggio neri e giallo fluo che annunciavano la mia presenza già a 2 chilometri di distanza, mi presentai alla preparazione atletica dei mini allievi di una squadra dal nome tanto aggressivo quanto pretenzioso. Il Real Napoli. Nei primi 15 giorni di allenamento i più forti sarebbero stati selezionati per giocare nel campionato regionale e gli altri in quello provinciale. Io, ovviamente, e in piena coerenza con le leggi della selezione naturale che fin dai tempi di Darwin mi schifavano, venni scelto per stare in quello provinciale. Complice, oltre al demerito, anche un infortunio. Un fastidio al piede sinistro che mi impediva di appoggiare il tallone a terra. Tallonite, pensai. No. Solo dopo mesi scoprì di avere una ventina di piccoli aculei di riccio di mare piantati nel piede. Dall'estate! Come avevo fatto a non accorgermi di avere 20 aghi nel tallone, ancora oggi non me lo so spiegare, e quindi evito proprio di chiedermelo. Il campionato provinciale era alle porte, e nella mia squadra, composta da bravi ragazzi, tutti veramente scarsi, io ci stavo bene, e mi accorsi di stare ancora meglio alla prima di campionato. Giocavamo in casa, di sera, contro i temibili ragazzi del Boys Cavallino. Mister Alessandro entrò nello spogliatoio per comunicarci chi sarebbe sceso in campo da titolare e lo fece in silenzio, lanciandoci la maglia che avremmo indossato. La mia aveva il numero 7, il numero degli dèi, George Best, Bruno Conti, Francesco Arienzo. Un chiaro passaggio di testimone. Passai 90 minuti a correre sulla fascia e a fare cross. Vincemmo 4-0 e io pensai che quello fosse solo l'inizio della mia brillante carriera. E invece non mi resi conto che avevo toccato già il punto più alto. Furono gli unici gol che facemmo nelle successive 8 sconfitte consecutive. Poi l'occasione per riscattarci passò tra i miei piedi, con tutta la mia famiglia presente sugli spalti. A metà del primo tempo, io e Peppe Natale, detto per la sua velocità bradipo morto, scattiamo sul filo del fuorigioco e ci involiamo verso la porta avversaria. I difensori neanche ci inseguono, per farvi capire quanto ci temessero. Io gli chiedo a gran voce di passarmi la palla per fare il primo gol proprio sotto gli occhi dei miei. Bradipo morto invece la tiene. Arriviamo in aria, il portiere accenna all'uscita, Natale calcia, è un tiro moscio. Floscio, morto, appunto. Il portiere la tocca, la palla rotola comunque lentamente verso la porta. Io volevo essere sicuro che entrasse in rete e vado in scivolata per appoggiarla, spedendola drammaticamente fuori. Era impossibile sbagliare quel gol. Il mio primo gol. Io c'ero riuscito. Dopo quella partita, Mister Alessandro capì che dovevamo cambiare qualcosa. Ad esempio sport. Ma nell'attesa serviva una scossa per scuoterci e rianimarci. Prima arrivarono le maglie personalizzate, ovviamente a spese nostre, senza la possibilità di scegliere il numero. Perse le speranze di prendere il 10, che andò proprio a bradipo morto, il sorteggio mi regalò il 19. Ma io volevo il numero 8, quello che capitò a Ciro Lettera, un ragazzo silenzioso. È inquietante. Gli proposi lo scambio, mi disse di no. Gli offrì dei soldi, mi disse di no. Che cosa vuoi? Gli chiesi. La tua infelicità, mi rispose. Si sentiva minacciato dall'altro cambiamento che stava per effettuare il mister, quello dei ruoli. Infatti Ciro Lettera passò direttamente tra le riserve e a me preferì spostarmi in difesa. Prima al suo posto come terzino, poi centrale. Stopper. Ero chiamato a fermare i centravanti avversari. Avevo 15 anni. In tutta la mia magrezza ne dimostravo a malapena 11. E dovevo impedire a delle bestie alte minimo 1,80 m, preferibilmente con barba incolta, che sprigionavano sicurezza da maschi alfa da tutti i pori, di fare gol. Credo che Mister Alessandro, scegliendo di mettermi in quella posizione, sperasse di fare leva sulla compassione dei miei avversari. Chissà, forse pensava che quei bestioni, guardandomi, mossi dalla tenerezza, rinunciassero al loro obiettivo. No. Loro andavano dritti come attratti dal campo gravitazionale della mia paura, e io li facevo passare come un casello con la sbarra sempre alzata. Io gli attaccanti avversari non li fermavo, li valorizzavo. Un esempio fu la doppia sfida contro il settore giovanile del Napoli, che però non faceva classifica. All'andata in casa perdemmo 12-0, ma io non giocai da titolare. Al ritorno invece ero in campo e chiudemmo il primo tempo sul 5-2 per loro. Andammo negli spogliatoi galvanizzati. Se avessimo mantenuto quel risultato sarebbe stato comunque un grandissimo successo. Wagyu, oggi siamo i più forti! Urlai nel mio primo e unico tentativo di leadership calcistica, carico a 1000! La partita finì 14-2. Ma dove qualcun altro si sarebbe fermato, io no. Perseveravo a testa bassa. Oltre agli attaccanti avversari, volevo ancora rincorrere il mio sogno. L'anno successivo decisi di cambiare squadra e firmai per il Virtus Volla. Una squadra forte, completa, che non aveva bisogno di me, ma dei soldi dell'iscrizione e del mensile, sì. Se non era l'anticamera del fallimento, poco ci mancava. E infatti, erano troppo bravi, non mi riuscii mai ad inserire. Solo all'ultima giornata di campionato il mister mi fece entrare a pochi minuti dalla fine per giustificare la mia presenza. Quel giorno mi ricordo che mi scordai di portare i calzettoni, però feci finta di niente. Entrai in campo per chiudere la mia indimenticabile carriera, coronando nel modo più giusto il mio percorso, toccando una sola volta la palla prima di perdere il controllo e mandarla fuori, oltre a correre prevalentemente a vuoto fino al 90esimo. Eppure mi bastarono quei pochi ultimi minuti per lasciare un'immagine indelebile nella mente di chi c'era quel giorno. Nessuno prima di me era mai sceso in campo indossando degli elegantissimi calzini in filo di Scozia in una partita ufficiale. Dopo quel triplice fischio, decisi serenamente di smettere di voler diventare un calciatore e cominciai finalmente ad amare il calcio. Però ogni tanto ci penso a quel gol sbagliato a porta vuota con Real Napoli. Io e Natale, bradipo morto, ci scherziamo ancora a distanza di tanti anni e una notte della scorsa estate l'ho anche convinto a tornare su quel campo per ricostruire quell'azione ma cambiarne finalmente il finale. Il campo del Real Napoli non esisteva più da un pezzo, era tutto un parcheggio. Ma quella maledetta porta era ancora spiritualmente lì, tra una Golf grigia e una Peugeot. Un vuoto virtuale da riempire con la mia esultanza. Fu tutto come allora. La solitudine in contropiede, il tiro moscio di Natale, la palla che si trascina lentamente verso la porta e io che stavolta entro deciso e scivolata, rapace in aria come solo Lewandowski sa fare. L'ultima cosa che ricordo è il pallone che si incastra immancabilmente sotto la marmitta dell'unica 127 ancora in circolazione. La prima stagione di Dottor Disagio finisce qui. Noi però ci sentiamo comunque tra pochi giorni con un altro podcast, però non qui, da un'altra parte. Se volete saperne di più, continuate a seguirmi. Ciao a Juni! E grazie assai.